brevemente qualche cosa nella parola di Dio, perché poi vogliamo avere questo momento forte di unione, di unità, proprio nel prendere il pane, nel prendere il vino, nel partecipare alla cena del Signore. E voglio leggere qualcosa dalla seconda lettera di Timoteo, cioè la seconda lettera di Paolo a Timoteo, 2 Timoteo, è una delle ultime, anzi secondo molti è l'ultima lettera scritta da Paolo, ormai anziano da una parte, prigioniero perché è arrivato nelle mani, nelle grinfie dei Romani, e data circa del 67 dopo Cristo, e vogliamo vedere insieme qualche cosa che questa mattina Dio ci vuole fare comprendere in una maniera forte, chiara, e leggiamo prima una parte dal versetto 16, capitolo 4, verso 16, è l'apostolo che parla, era stato convocato a giudizio, la prima difesa, poco come la procedura penale, cioè il diritto romano ancora esiste, e poi nella seconda parte invece sarebbe stata emessa la condanna. Ecco, nella sua prima difesa dice: nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato, ciò non venga loro imputato. Il Signore, verso 17, e di questi brevi versi, in questa prima parte vogliamo cogliere questa dichiarazione: tutti mi hanno abbandonato, ciò non venga loro imputato. Ancora realmente non stava lì a lamentarsi e a maledire tutti quelli che avrebbero dovuto sostenerlo, incoraggiarlo, e invece il grande apostolo Paolo, solo, nessuno. Ma non era così, non c'era nessuno degli uomini, ma il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani. E sono stato liberato dalle fauci del leone, e il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questa è la prima parte su cui vogliamo un attimo mettere la nostra attenzione. L'apostolo Paolo, anziano, sapeva che sarebbe andato verso la prigionia. Una volta gli era stato profetizzato in maniera chiara, persino i suoi fratelli e i suoi discepoli avevano detto: no, no, non andare, ma Paolo sapeva che quello era il suo destino spirituale, un poco come tutti gli apostoli dei primi tempi, il cui destino non era la gloria, ma era il martirio, il cui futuro non era un super impero di successo, ma era emulare, se vogliamo, l'impresa del loro maestro, di Gesù. E quindi vediamo questo cuore di Paolo, ormai vecchio, ormai attempato, ma con una fiducia forte, con una determinazione forte. Si trova solo, ma ancora una volta, come ad ognuno di noi può succedere, nel momento in cui magari si è impegnato, ha fatto, ci sono tanti di noi che non sono magari giovincelli nella fede, ma sono già persone che hanno dato, hanno fatto, hanno speso energie, hanno dato molto per gli altri, ma ci sono dei momenti ancora in cui ci si trova soli, ci si trova abbandonati, e lì potremmo stare a leccarci le ferite di questa solitudine, a dire perché, 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 ma Paolo in fondo è come quasi se scusasse e dice: non venga imputato loro, sarebbero passibili, sarebbero forse rimproverati da Dio, ma è come se dicesse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che non hanno fatto, ecco, che avrebbero dovuto fare ma non lo hanno fatto, sono rimasto solo. Però poi chiaramente Paolo non è solo, e dichiara, conferma, esprime quello realmente che è la sorgente della sua forza, quello che gli aveva permesso di passare attraverso imprese, altro che missioni impossibili, attraverso imprese incredibili e di andare oltre lapidazioni, eccetera, eccetera, naufragi, di tutto di più. Quello che gli aveva permesso di andare oltre, persino quando si era creduto morto, stava lì, a terra, forse ancora con tutti gli ematomi delle pietre che gli erano arrivati, quasi con uno stato di arresto circolatorio, ma ancora lì con la fiducia che Dio stava guidando la sua vita e quindi lo avrebbe portato dove Dio voleva portarlo. E quindi conferma questa assistenza di Dio. Come un po' dicevamo la scorsa volta, lo Spirito Santo nei momenti difficili ti dirà parole, ti darà parole, non ti lascerà solo e mi ha reso forte. E questo è importante, vorrei sottolinearlo brevemente. Questo non soltanto per sopravvivere alla circostanza, ma forte sempre per un progetto. La grazia di Dio è sempre collegata all'apostolato, cioè la capacità che Paolo aveva ricevuto di essere forte non era semplicemente per dire ce l'ho fatta, ma per in qualche modo continuare a benedire gli altri, continuare a manifestare il progetto di Dio. E infatti dice affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani. Quindi questa missione estrema fino lì al processo, dove aveva potuto evangelizzare pure al processo, aveva potuto parlare dell'amore di Cristo, aveva potuto parlare del progetto di Dio e soprattutto attraverso questa assistenza di Dio, questa fortificazione di Dio, era stato liberato dalle fauci del leone. Capite bene, in senso metaforico, il leone è il demonio, è il diavolo, che come un leone ruggente continua a cercare di divorarci e ci divora non soltanto nelle situazioni palesemente peccaminose, distruttive, ma anche nelle situazioni dove alla fine non capiamo perché ci è successo qualcosa e quindi la voce subdola del male può dire: ma guarda, io immagino la voce del male. Vorrei che gli adolescenti non facessero avanti e indietro, però di là. Tante volte mi distraggo facilmente. Immaginiamo lì Paolo, seppure con il sussidio, il supporto delle profezie, dopo aver fatto le imprese impossibili, dire: ecco, guardate un po' che cosa me ne è venuto. Sono stato il grande apostolo Paolo, sono stato in vicende di ogni genere e ora mi trovo qui. Immaginate la voce del diavolo sottile: Paolo, guarda come ti sei ridotto, guarda, guarda. Ma forse non era meglio quando eri tu che perseguitavi i cristiani, non eri tu che dominavi sugli altri. Ma guarda che forse quel Gesù che tu hai accettato ti ha messo in cattive acque. Dov'è ora? Perché non gli dici che ti fa uscire dalla prigione? Perché non... Mi ha liberato dalle fauci del leone. Il leone ti attaccherà, non soltanto cercando di farti credere che nel peccare, nel trasgredire c'è una libertà, ma ti attaccherà anche quando comincerai nella tua maturazione, nel tuo cammino spirituale, a ricevere opposizioni, a ricevere difficoltà, e lì la voce sottile del male cercherà di divorarti. Ma Paolo dice: sono stato liberato dalle fauci del leone. E ancora la sua fiducia è che Dio lo libererà da ogni, verso 18, da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria. Guardate che sicurezza, che serenità. Ma nonostante tutto questo, ma nonostante questa potenza grande, ma nonostante questa assistenza di Dio, Ma nonostante veramente Dio è la parte fondamentale nella nostra vita, vogliamo cogliere nella seconda parte del messaggio un aspetto che vorrò sottolineare di più questa mattina. E passiamo al verso 6. Facciamo al contrario, abbiamo letto il verso 16. Passiamo al verso 6 dello stesso capitolo 4. Qui ancora l'Apostolo parla di quello che sta per avvenire. Sapete tutti che poi è stato decapitato. È un bel futuro. Ma io credo che ha sofferto di meno nella decapitazione che durante tutti gli anni in cui ha dovuto superare imprese incredibili. Lì è stato è andato ad abbracciare il suo Salvatore. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Guardate un po' Paolo, vediamo che guarda il suo passato, guarda il combattimento che ha avuto, guarda la fede che è riuscito a preservare, guarda il premio che Dio gli ha messo in avanti. È come qualcuno che è ansioso di andare a riscuotere il premio. Ora vengo, Signore, e mi prendo veramente quello che è la vera ricchezza, che io in questo sistema ho considerato spazzatura, perché ho visto che la ricchezza vera eri tu, il tuo progetto, e anche se per te ho dovuto soffrire le cose più incredibili, e tu stesso quando mi hai fermato sulla via di Damasco mi ha detto: vieni che ti farò vedere tutte le cose che dovrai soffrire per me. Ora vengo a ritirare il premio, ora vengo veramente ad abbracciarti, a conoscerti così come sono stato conosciuto. Ma quello che mi colpisce è l'Apostolo Paolo, un uomo, una roccia, un grande uomo di Dio, è il verso 9. Cerca di venire presto da me. Non lo sta dicendo a Dio. Cerca di venire presto da me. Con chi sta parlando? Con Timoteo. Cerca di venire presto da me. Che significa? E poi qualche altro verso, non c'è bisogno che lo leggiamo tutti, già lui cita perché Dema, un altro collaboratore d'opera, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente se n'è andato in Galazia, Tito in Dalmazia, solo era rimasto col suo medico personale, il buon Luca, compagno di Paolo. E poi al verso 21 ancora esprime questo desiderio, questo bisogno, cerca di venire prima dell'inverno. Cosa ci vuole dire? Il grande apostolo Paolo, colui che era capace di vivere al di sopra, al di là, colui che era capace di rimanere fermo guardando l'invisibile, colui che era capace veramente di superare le difficoltà più grandi per l'appoggio della presenza dello Spirito Santo, ha bisogno di un rapporto umano, ha bisogno di un rapporto fraterno. Non può vivere semplicemente della sicurezza, della forza, dell'assistenza che lo Spirito Santo gli dà. Esprime un bisogno che è presente nella tua vita, nella mia vita, al di là del fatto che abbiamo scoperto che Dio è colui che ci dà la vittoria. Lui esprime un bisogno molto semplice. Cerca di venire presto da me. Ho bisogno di te. Ho bisogno di stare vicino a qualcuno con cui ho una confidenza. Ho bisogno di stare vicino a qualcuno che è stato mio figlio spirituale, senza dubbio, ma ho bisogno di comunicazione. Ho bisogno di un contatto più vero. E quello che questa mattina lo Spirito Santo vuole sottolineare nella tua vita è non soltanto che Dio sarà il tuo assistente e ti darà la forza nei momenti più difficili, ma vuole sottolineare anche che c'è un bisogno di qualcuno con cui poter comunicare profondamente. C'è bisogno dell'appoggio di Dio, ma non è sufficiente neanche in un uomo della stazza dell'apostolo Paolo. Cerca di venire presto da me. Certo, lì ci sono tante componenti. C'è il desiderio di vedere il suo figliuolo spirituale prima che se ne vada. Un padre come che vuole dire a un figlio: vieni, vieni, prima che io me ne vado a incontrare Dio, ti voglio vedere ancora una volta. Ma c'è questo bisogno di contatto, questo bisogno di comunione profonda. Cerca di venire prima dell'inverno. Cerca di venire accanto a me. Come l'apostolo Paolo ha bisogno. Tante volte pensiamo che il cristianesimo sia qualcosa che supera tutte le emozioni e che leva tutti i bisogni, ma non è così. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. E non era soltanto Timoteo che aveva bisogno di Paolo, ma era Paolo che aveva bisogno di Timoteo. Questo ci dà un'altra rivelazione grande. C'è un bisogno reciproco, c'è un bisogno profondo che abbiamo di qualcuno che ci stia vicino. Vieni presto da me. Quante volte riusciamo a esprimere questo bisogno nei momenti di difficoltà, nei momenti di solitudine? Magari diciamo: Signore, ti prego, fa che mi chiami qualcuno, fa che mi telefoni qualcuno. Altre volte siamo più sfrontati e diciamo e telefoniamo: ti prego, vieni, ho bisogno, cerca di venire presto da me. È un segno di debolezza? No. È un senso del bisogno di vivere questa realtà di comunione dove non possiamo rimanere da soli. Ma abbiamo bisogno del sostegno gli uni degli altri. Ne aveva bisogno l'apostolo Paolo. Ne hai bisogno tu. Ne ho bisogno io questa mattina. Ci alziamo in piedi. Non avere vergogna di manifestare il tuo bisogno e di dire a qualcuno: vieni presto da me, ti devo parlare, vieni presto da me, mi devo sfogare, vieni presto da me, vieni presto da me. E non deve essere necessariamente il pastore, ma può essere un animatore di cellula, un fratello maggiore, può essere qualcuno. Vieni presto da me, ho bisogno di sentire il tuo appoggio. Non mi è sufficiente l'appoggio di Dio. Ho bisogno del tuo appoggio. Non abbiate vergogna di esprimere questo bisogno, di sentirvi appoggiati, di sentirvi sostenuti, perché vero è che Dio è la sorgente di ogni sostegno, ma vero è altrettanto che Lui ha creato un corpo unito dall'amore proprio perché nel momento in cui un membro soffre, le altre membra convergono su quel membro e lo sollevano. Questo è il miracolo del corpo di Cristo e questo è quello che Dio sta cercando di creare. E tante volte, certo, dovrebbero essere forse le altre membra ad accorgersi che un membro sta male, ma tante volte il membro lancia dei segnali e dice: sto male, ho bisogno di un sostegno. Sì, ho il sostegno di Dio, ma ho bisogno che tu stia accanto a me. Anche senza fare niente. Io non credo che Paolo invitasse Timoteo per farsi fare una predica, una catechesi sul... lo voleva solamente accanto. E noi abbiamo bisogno tante volte di sentirci i fratelli, le sorelle accanto. Sono con noi, anche senza parlare. Sono lì. E voglio pregare. Prima ora che ci accostiamo alla cena del Signore, che tutti quanti possiamo comprendere da una parte non pensare che sarà totalmente l'altro a risolvere il nostro problema, perché ci sono al solito due estremi, e quindi come a dire, vabbè, Dio, Dio, ma io ho bisogno di qualcuno, ho bisogno di qualcuno, in maniera esagerata, no, prima Dio, Lui è la sorgente, Lui è l'assistente ideale per le tue problematiche, ma subito dopo il tuo fratello, la tua sorella, accanto a te. E io sento che molti hanno bisogno di poter aprirsi in una maniera più grande, di poter avere qualcuno che venga presto da loro per incoraggiarli, per sostenerli nel loro momento di difficoltà, nell'esame. Certo, l'altro non supererà l'esame al posto tuo, ma due valgono meglio di uno. Se uno cade, l'altro lo può rialzare, può proteggere. Credo che Dio ci voglia fare scoprire in una maniera nuova questo essere capace di venire incontro, di venire presto, di andare presto verso qualcuno della nostra comunità locale, ma poi questo può ampliarsi, ma partendo dalla comunità locale, andare presto verso qualcuno che forse ci sta chiamando. Magari non ha il coraggio di dirlo come l'Apostolo Paolo nella sua umiltà lo dice, ma ci sta chiamando, sta lanciando un SOS, sto affondando silenziosamente. Allora, ascoltando lo Spirito, ascolteremo il richiamo, e prima dell'inverno saremo lì accanto al nostro fratello, alla nostra sorella. Amen. Preghiamo. Signore, ti voglio pregare in questo momento, ti voglio pregare intanto per tutti quelli, Signore, che sono stati in mezzo a combattimenti estremi, hanno compiuto in parte il tuo progetto e si sentono un poco come abbandonati, e magari pensano che nessuno li ha difesi. E voglio che ci ricordiamo che sei tu il nostro difensore per eccellenza, il nostro assistente, colui che ci rende forte, colui che ci permette ancora, finché staremo su questa terra, ad essere messaggeri di buone novelle, colui che ci permette di essere liberati dalle potenti macchinazioni del diavolo, che come un leone ruggente gira per poter divorare, colui che ci libererà da ogni trappola demoniaca e ci salverà nel regno celeste che hai preparato per noi, Signore. Ma nello stesso tempo, Signore, al di là di questa consapevolezza, di questa certezza che voglio sia ferma nel mio cuore, nel cuore di questi miei fratelli, io ti chiedo che possiamo anche ricordarci del bisogno che abbiamo gli uni degli altri, e quindi del potere non avere vergogna di manifestare questo bisogno. Ho bisogno che tu venga presto da me, prima dell'inverno. Fratello, sorella, amico, discepolo, maestro. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché questo rinsalda il tuo corpo, questo ci fa capire che ci hai chiamato per essere comunità, ci hai chiamato per essere chiesa locale, perché nessuno possa rimanere solo senza poter mandare richieste di aiuto, ma tutti possano essere visitati, possano essere raggiunti e assistiti, non soltanto dal tuo Spirito, non soltanto dagli angeli che tu hai messo perché possano ministrarci, ma anche da un umano a un fratello carne ed ossa che ci hai messo accanto perché possiamo non essere soli. Grazie Padre, nel nome di Gesù.